Cari ascoltatrici, cari ascoltatori di questa terza stagione di Don Quixote Podcast, grazie di essere con noi a questo 55esimo episodio della terza stagione e un grazie particolare perché con l'episodio precedente abbiamo superato i 3 milioni di download, che insomma in piccolo per noi non sono una piccola soddisfazione, in piccolo e piccola, sì, è una reiterazione voluta nel complesso di Don Quixote Podcast, però 3 milioni superati e certificati di download sono semplicemente la soddisfazione del fatto che evidentemente continuiamo a piacervi. Quindi grazie, grazie, grazie. In questo 55esimo episodio partiamo da un report aggiornato sulla devastante conferma di quanto profonda ed estesa sia l'analfabetismo finanziario nel nostro paese. Si comporta una serie di conseguenze molto gravi sul fatto che gli italiani non riescano a capire cosa fare dei loro soldi, non riescono proprio a capirlo, è l'ABC. E ci allarghiamo poi a una serie di bocciature clamorose su idee recenti del governo e infine ci allarghiamo ad alcune novità sul panorama internazionale, Ucraina ma non solo, a dire la verità. 55esimo episodio, grazie di essere con noi. Don Quixote Podcast è sempre con il Don Quixote che è Oscar Giannino, che è ritemprato nella sua povertà cognitiva e un umore abbastanza sotto i piedi nel vedere cosa capita intorno e quello che è capitato anche in Romagna. Diremo anche due parole su quello in questi drammatici giorni di precipitazioni e di conseguenze sempre le solite, ripetute nella storia italiana. Perché sono un po' rinfrancato? Perché oggi mi è capitato di rileggere un bel libro che nel 1951 l'editore Einaudi, c'era un'edizione originale ma da anni non lo rileggevo, mise insieme con una raccolta, perdonatemi il termine impropriamente aulico, di articoli e interventi fatti da Piero Gobetti in tutta la sua vita, Coscienza liberale, classe operaia. Se non l'avete mai letto, ci sono delle pagine eterne che riguardano l'Italia ma eterne proprio, nel senso che sembrano scritte, se ve ne leggessi alcune credereste che si tratti di articoli scritti oggi, e invece non è così. Per chi non se lo ricordasse, Piero Gobetti muore esule in Francia dopo aver in 3 anni, dal 22 al 25, animato un'attività straordinaria di editore, di pubblicista e di antifascista dal versante liberale, ma con versante liberale che aveva un occhio aperto su quello che succedeva nei ceti operai italiani. E arrestato due volte, malmenato brutalmente dai fascisti, e le conseguenze poi lo faranno morire giovanissimo, esule in Francia. Detto tutto questo, rinfrancato ma poco allegro, perché i problemi dell'inefficacia delle classi dirigenti italiane restano dopo un secolo drammaticamente confermati da quello che succede. Ne parleremo oggi, ma partiamo da un problema che riguarda proprio gli italiani in quanto tale. E prima di entrare nel merito, gli altri due compari grazie ai quali voi continuate ad ascoltarci, innanzitutto Sancho Panza.
Renato Cifarelli, che vi ricorda donquixotepodcast.it, il sito dove trovate tutte le nostre puntate e tutti i nostri link.
Rinfrancato perché si è fatto il suo 603esimo concerto del boss, non poteva mancare il caffè.
No, 600, dai.
Però insomma,
qualche centinaio meno, diciamo che sopra i 100 comunque.
Sopra i 100 in tutto il mondo, non è male come cosa. E ovviamente la nostra batteria antiaerea permanente, che è quella dell'intelligenza, dell'intransigenza e della lucidità di studio del nostro lontinante. E ti ho dato a Pedro, sì, ma anche di più, del TAD. Guarda, il TAD è più avanzato del Pedro, solo che però insomma, detto tutto questo, ti ho dato di uno strumento che, come si vede, anche se le due ridicole batterie che abbiamo dato all'Ucraina però funzionicchiano, ecco, e ci sono anche due batterie di IST tedesche che funzionano pure quelle, e noi gli abbiamo dato, abbiamo cooperato con i francesi per dargli anche una batteria di SAMP-T, perché noi in totale poi ne abbiamo 5 operativi oltre quella. Insomma, ecco, diciamo, si fa quel che si può, perché per decenni l'Europa la difesa la considerava una roba inutile, no? Caduta al muro. Però detto tutto questo, proprio con il nostro caro Alberto, iniziamo da questa tragedia italiana, che è l'analfabetismo. Non so se sia funzionale, è un analfabetismo disfunzionale, che è quello finanziario, perché è appena uscito un report che conferma drammaticamente quanto manchi ai nostri occhi, è incomprensibile, la capacità degli italiani di capire l'ABC e quello che hanno intorno per quel che riguarda i loro soldi, il loro patrimonio, i loro investimenti, quello che capita al mondo, che cos'è l'inflazione, che cosa. Abbassaci il morale con qualcuno dei numeri di questo report, caro Alberto.
Sì, Oscar, ero ospite al Salone del Risparmio in questi giorni a Milano e a sua gestione insieme a Censis ha presentato una ricerca che viene presentata periodicamente al Salone del Risparmio per capire come procede l'educazione o la maleducazione degli italiani.
Sì, la maleducazione.
Sul patrimonio di 10.000 e spingi miliardi che pure le famiglie italiane hanno, che non è proprio irrilevante. No, è vero che abbiamo 2.900 miliardi di debito pubblico, ma insomma, il patrimonio privato è importante. Oh, comincio con le buone notizie, si fa per dire, con le notizie del realismo. Poi come negli ultimi 10 anni il contante, cioè proprio la carta, la carta moneta, era aumentata del 61%, eravamo 470 miliardi di cash infilati tra il reggicalze e il materasso, quello sì che è roba sicura. E sembra che nel 2022 si è ridotto dell'1,6%, cioè proprio una piccola quantità. In realtà in generale il valore dei conti correnti è diminuito, perché è diminuita ovviamente la propensione al risparmio, sono diminuiti in generale i saldi sui conti correnti, perché
la propensione al risparmio, che ricordiamocelo, aveva avuto negli anni del Covid, perché chiaro, si poteva consumare di meno, un picco di nuovo alto, non quasi al 20% come era negli anni eroici, o 18%, ma insomma si era rivisto un bel 12% rotti, con punte persino brevi oltre il 13%, e a fine 2022 era scesa al 5%. Sì, perché, sì. Perché
gli italiani hanno dovuto dar fondo un po' ai propri risparmi, perché tra inflazione e in generale insomma rallentamento economico la situazione ha richiesto di mettere mano ai propri soldi. Però sempre dal rapporto Censis si risulta che circa un terzo dei consulenti finanziari ha registrato una po' più alta disponibilità dei clienti a liberarsi della liquidità accumulata, un po' perché la sono spesa e un po' perché si sono resi conto che c'è l'inflazione, saranno 15 anni, 20 forse, che non vedevamo l'inflazione.
Poi con i conti remunerati sotto zero,
di fatto con come dire, interessi reali sui conti correnti sotto forma di una patrimoniale implicita, ma nell'ordine del 6-7%, perché questi sono con l'inflazione all'8,7 l'anno scorso, ovviamente, e i tassi attivi sui conti correnti liberi sono rimasti vicini allo zero. Si trattava ragionevolmente di una forma di prelievo fiscale occulto. Però ti do i dati, perché invece ovviamente per la prima volta siamo tornati a chiedere cosa sanno i risparmiatori italiani sull'inflazione. Erano 20 anni che non lo chiedevamo. Il risultato finale: il 41% dei risparmiatori italiani non conosce l'effetto dell'inflazione sul potere d'acquisto dei redditi. Il 41% non si è reso conto del fatto che i propri soldi comprano meno roba in proporzione al tasso di inflazione. Non soltanto, ma dicevo, vabbè, saranno stati sorpresi. Il 35% non sa come
si lamenteranno almeno del fatto che non riescono più.
Il 41% non sa che l'inflazione. Poi, dopodiché, gli diceva: scusa, a questo punto il tasso di interesse attivo, il 35% sul proprio conto corrente, non sa che cos'è, ma non sa neanche cos'è quello passivo. Il 48% non comprende gli effetti del tasso di interesse passivo sul prestito bancario e sul mutuo, no? Te ne dico un'altra: il 42% non sa distinguere tra azioni e obbligazioni, che insomma in un momento di questo genere direi che è abbastanza significativo, visto che la divaricazione che l'anno scorso era stata una correlazione senza precedenti.
Però, voglio dire, ovviamente questo giustifica il fatto che nel nostro sistema di intermediazione finanziaria ci sia scandalosamente più elevata rispetto a qualunque altro paese avanzato margine di commissione, margine di performance anche su gestione del risparmio negative, ma si applica comunque in Italia, eccetera eccetera, a vantaggio degli intermediari, perché gli italiani si fanno tosare e non capiscono minimamente un accidente, troppi di loro, troppi, non tutti, ma troppi di loro, che questa maniera, che è stato il modo in cui le banche hanno risolto più che brillantemente nel nostro paese il problema del margine di intermediazione ordinario azzerato, visti i tassi e visto il fatto che la liquidità costava, anche la loro costava, e però l'hanno risolta così, tosando, senza pietà. Abbiamo parlato qualche volta del report annuale che esce di Mediobanca su questo, che è impietoso. Ogni paragone con quello che avviene in altri paesi, dove non è che gli intermediari finanziari siano delle suore della carità, però in Italia ha dei margini spaventosi che riguardano decine e decine di miliardi che rimangono nelle tasche ogni anno di intermediari, grazie al fatto che il cliente non capisce. Questo è sì, drammatico davvero, ma è così.
Il cliente non capisce, ma pensa di sapere. In realtà il 40% di chi è convinto di possedere conoscenze finanziarie adeguate ha in realtà sperimentato significative perdite sui propri investimenti, contro il 29% di chi invece pensa di non avere conoscenze adeguate. Almeno, come dire, se ammetti la tua ignoranza, forse avrai meno casini di quello che pensa di saperla lunga. Sempre tra quelli che dicono di sapere cos'è l'inflazione, il 40% non sa che riduce il potere di acquisto sui redditi. Se poi andiamo a vedere sulla componente attiva dell'investimento, cioè un buon investimento, come viene giudicato dagli italiani? Bene, il 37,4% dei risparmiatori italiani pensa che gli investimenti efficaci e remunerativi siano dovuti fondamentalmente a un colpo di fortuna, una botta di culo. Il 37%.
Modello Gastone, per capirci in termini di paperopoli. Modello Gastone.
Cioè, è un po' come gestire, di pescare una buona carta alle carte, perché vuoi giocare al Superenalotto.
Finché i giornali e i quotidiani e tutti i media italiani dicono giocare in borsa,
bruciati
miliardi, come se fosse andare a giocare all'otto piuttosto che giocare una scommessa sui cavalli, è evidente che la gente continuerà a pensare che non ci possa essere dietro una gestione adeguata e pianificata dei propri investimenti. Sì, però,
Se c'è stata anche poi un'indagine fatta sui consulenti finanziari rispetto a come vedono i loro clienti, e fate conto che il 56% ritiene che lo stato d'animo sia definibile come cautela, il 40% disorientamento. E rispetto a come giudicano le conoscenze finanziarie dei propri clienti, fate conto che siano il 22% a un giudizio buono, ottimo solo 1%, il resto, metà appena sufficiente, quasi un 30% insufficiente. Quindi in realtà anche i consulenti si rendono conto di questa situazione. Però
l'altro, caro Alberto, stiamo parlando dei consulenti finanziari, cioè gente che lo fa di mestiere e che di solito gestisce, diciamo, già dei patrimoni.
No, gestisce milioni, centinaia di milioni, assolutamente. Cioè,
naturalmente non dimentichiamo mai che tra questi consulenti del rapporto la consulenza finanziaria, quella che piace a noi, quella indipendente dalle reti, è una minoranza assoluta.
Per non dire quasi
nel giudizio dei consulenti delle reti che piazzano e hanno il premio su quello che piazzano della loro fabbrica o rete distributiva che compra dalle fabbriche, se non ce l'ha in proprio nel proprio perimetro di intermediario, vuol dire che la giudicano appena sufficiente, perché è tutta gente che gli dice sì e quindi a loro va bene. Io, scusa se ti faccio notare anche che c'è questo elemento anche che deriva
sai che anche la Commissione Europea su questo ha messo una lente di ingrandimento, perché vuol capire come fare a far evolvere questa inefficienza del sistema distributivo poi in tutta Europa. Adesso, se togliamo UK ovviamente e Olanda, che sono decisamente più orientati verso un modello di consulenza indipendente, tutto il dibattito degli inducement, cioè delle retrocessioni che i gestori rilasciano alla rete distributiva, è un dibattito ancora aperto. Ovviamente, insomma, poi ci sono modalità, non siamo soli in Europa con questo modello, la Germania è messa come noi, non ti credere. La verità è che, insomma, quando guardiamo queste cose, il vero problema, perdonami Oscar, qui è intervenire sull'educazione finanziaria, perché non è che se cambi soltanto il modello distributivo, poi la domanda rimane quella che era, cambia molto, perché a quel punto sei intervenuto sul modello distributivo, ma devi lavorare su entrambe le cose. Devo dire che in uno scenario in cui hai un'inflazione alta, tassi che cambiano, il mix tra azioni e obbligazioni che ovviamente va ribilanciato, una situazione di debito pubblico che tende a dipiazzare Il debito in eccesso, il debito agli italiani, raccontandogli storie di sovranismo finanziario, nazionalismo, BTP, del giuramento della patria. E insomma, questo è un dato molto preoccupante, perché espone la ricchezza degli italiani alle manipolazioni, scusami, non soltanto bancarie, ma preeminentemente quelle politiche. Questa è una preoccupazione grave, anche alla luce del fatto che, insomma, qualcuno di noi si aspetta qualche scoppola sul giudizio del debito pubblico italiano se andiamo avanti con questa tattica di brevissimo respiro, per quanto tuttora prudente, ma di brevissimo respiro rispetto al mix di riforme che è necessario. Proprio oggi abbiamo saputo che Moody's ha rinviato il giudizio, lo aspettavamo, sul debito pubblico italiano, e le altre rating agency non sembrano interessate a muoversi o intenzionate a muoversi. Moody's si è riservata qualche giorno in più, però ecco, non è un clima tale da rasserenare tutti la situazione del debito pubblico italiano in questo scenario, anche alla luce del fatto che l'anno prossimo riprenderà una revisione, insomma, del patto di stabilità e crescita, che per quanto addolcita e quant'altro richiederà il ritorno alla disciplina finanziaria. Quindi, Oscar, direi non c'è proprio da star tranquillissimi su questo fronte.
Bene, rifletteteci, cari ascoltatori, riflettete anche sul fatto che partendo dalla BCE, già nella scuola italiana noi diplomiamo gente che di fronte a una banale operazione di interesse composto non riesce a farlo, cioè non riesce a capire quanto aumenta una certa somma con un interesse X di un anno per tot anni, eccetera eccetera, e si parte proprio da questioni più basic, se permettete, prima ancora di capire cos'è un ETF e perché sia vantaggioso o no. Io temo che qui ci sia una grande questione formativa, che è la conferma del fatto che noi possiamo chiacchierare quanto vogliamo, che il problema della scuola italiana sia solo mettere a posto i precari, e non l'ho mai negato, come sapete, se mi seguite da anni, però il problema sono i programmi intrisi di pedagogismo invece che di nozioni basilari, per avere una coscienza di cittadino e di risparmiatore minimamente informato, ecco, rispetto al mondo con cui devi interagire. E io penso che i programmi della formazione italiana, in tutto il ciclo della, non solo del ciclo della secondaria superiore, ma scuole medie in poi, cioè non ci siamo per niente. Questo è il problema fondamentale, e con il paradosso che poi ci riempiamo la bocca della grande capacità di risparmio, dello stock di ricchezza delle famiglie, che è verissima, e però è amministrata coi piedi, questo è il punto vero, e quindi diventa una mano morta a disposizione dello Stato, questo è il punto vero, che poi inizia a pensare che è quella la vera garanzia del debito pubblico, perché questa cosa è ricorrente. Vi ricordate quante volte Tremonti la ripeteva? Mica solo Tremonti, destra e sinistra la pensano allo stesso modo su questa roba qua. Va bene, si fa.
Una cosa, se posso aggiungerlo, Oscar, quando noi parliamo di persone che non riescono neanche a fare un interesse composto, tu immaginati quando vanno a fare un finanziamento per un qualsiasi acquisto e cominciano a parlargli di TAE, TAG e tutti i vari tipi di interesse e tutte queste cose qua, oppure quanto sono poi in grado di riuscire a capire la capacità di rimborso di tutti i prestiti che hanno fatto. Cioè, io rimango un po' stupito, anche perché non sono neanche io laureato, non sono particolarmente addentro alle cose economiche, però insomma almeno quelle quattro cose di base forse...
Anche perché sennò l'imprenditore non potresti farlo.
Lascia perdere che poi nel mio settore naturalmente diventa basilare avere un po' di nozione di finanza, però sulla gestione di un patrimonio minimo non avere quelle quattro nozioni di base diventa molto difficile. Non a caso poi ci troviamo, ne avevamo parlato qualche anno fa ancora, con persone che hanno investito tutti i loro soldi in una banca non quotata, insomma. Quindi,
sì, aggiungiamoci che la BCE ha appena pubblicato un report che nel primo trimestre del 2023 vede un meno 38% di domanda netta dei prestiti delle imprese, e un crollo, direi che un minimo storico da 20 anni, nel prestiti alle famiglie, che ovviamente la reazione, se vuoi, emotiva, di fronte al fatto che in realtà poi i tassi reali, cioè quelli al netto dell'inflazione, non sono poi così alti, perché con l'inflazione che rimane intorno al 7% abbiamo i tassi tra il 3 e il 4, tassi diciamo interbancari, quelli ovviamente al retail sono intorno al 5, forse al 6, diciamo al 5, i tassi reali comunque sono ancora negativi, leggermente inferiori, sì, rispetto all'inflazione, quindi non so se è proprio del tutto giustificata questo crollo o se è semplicemente una reazione di prudenza e di attendismo. Però ecco, questo ti dimostra infatti che secondo me questo crollo eccessivo probabilmente rispetto alla reale politica monetaria forse si spiega anch'esso con l'incapacità, forse con questa maleducazione finanziaria che mi sembra di capire a questo punto riguarda un po' tutta l'Europa e non soltanto l'Italia.
Ma sai, sulle aziende secondo me c'è stato comunque su alcuni settori un certo tipo di rallentamento dell'arrivo degli ordini, cioè anche se siamo comunque in una situazione sempre molto migliore di quello che ci si sarebbe aspettati, però c'è un certo rallentamento, da quanto sento, in molti settori sull'arrivo degli ordini, quindi su quello che sarà il fatturato dei prossimi mesi. Per quanto riguarda le persone, cioè i prestiti alle persone, probabilmente abbiamo un po' esagerato negli ultimi anni, secondo me un po' di plafonamento verso il basso ci potrebbe anche stare, io te lo dico per come la vedo dal punto di vista di come mi capita magari di avere persone che lavorano per te, che hanno tutta una serie di prestiti e quindi sai che li hanno perché fanno la cessione del quinto dello stipendio eccetera. Probabilmente negli ultimi anni c'è stato un po' di, diciamo, barra lasca, cioè un po' di rallentamento nel controllo della capacità di rimborso da parte delle persone, quindi sono saliti un po' i prestiti e a questo punto non ci può essere che un po' di rallentamento, soprattutto in una situazione in cui naturalmente l'inflazione mangia un po' la capacità di rimborso, i salari non crescono, ecco. Però ti dico, cioè, sono sensazioni di uno che le cose le vede sul campo, poi naturalmente andrebbero analizzati i trend e i dati macro per fare poi delle ricerche serie e non basate sulle sensazioni, ecco. Non vorrei confondere le sensazioni di una persona con i dati reali di quello che succede sul mercato.
Allora, voltiamo pagina e veniamo ad alcune recenti novità che riguardano l'economia pubblica del nostro paese. Io ne sottolineo tre molto brevemente, ma che sono tre messe in fila che descrivono, prima di arrivare alla Romagna, che è la quarta, la condizione patologica del nostro paese. Patologica, nel senso che per patologico non intendo l'insostenibilità del debito pubblico, ma intendo il fatto che tutto ciò che presiede, i quattro fattori che presiedono la bassa crescita italiana, cioè, ripetiamo per l'ennesima volta, la bassa produttività, la bassissima partecipazione al mercato del lavoro, la curva demografica che è via di accelerazione nell'abbattimento delle coorti anagrafiche disponibili come lavoratori potenziali, almeno nel nostro paese, da 15 a 64 anni, e la deficitaria formazione dalla scuola del sistema di formazione professionale del nostro paese, questi quattro cantoni della bassa crescita italiana che conosciamo tutti da decenni, però l'incapacità di affrontarli manifestano sempre nuove prove del fatto che non si capisce la lezione, per così dire. Una di queste è il decreto Made in Italy che il governo ha lanciato, piena di cose che sono bandierine. Lo dico con una certa malinconia, perché io non ho un pregiudizio personale verso il ministro Urso, che si dà molto da fare e che dall'inizio del governo ha fatto cose buone, perché l'intervento su Priolo è stato una cosa buona, tanto per dirne una, mentre rischiavamo di mandarlo in vacca il 25% della capacità di raffinazione del petrolio del nostro paese, concentrata in quella raffineria, l'ex IPAB, e però il decreto Made in Italy è pieno di bandierine. Si va dal liceo Made in Italy, persino Sgarbi ha detto: ma un liceo Made in Italy? Sgarbi non è uno che è alieno dalle idee situazioniste, ma liceo Made in Italy cosa vuol dire? Agli assaggiatori per dare la certificazione dei ristoranti italiani all'estero, che devono essere in linea ovviamente con prodotti diritti esclusivamente autarchici e nazionali e così via, gli assaggiatori, cos'era la deriva, li mettiamo i navigator che non riusciamo a stabilizzare, li rendiamo assaggiatori in giro per il mondo, bah. E poi quest'idea del fondo sovrano per il Made in Italy. Allora, questo fondo sovrano per il Made in Italy è presentato in una maniera che già nella definizione, ma mi induce a forti dubbi. La sua dotazione è, si parla di 500 milioni, quindi poca roba, ma insomma 500 milioni, mezzo miliardo di capitale pubblico. Per il resto il governo tenterà per la 170esima volta, anche questo governo vecchia di Tremonti anch'essa, di convincere i fondi previdenziali italiani e le casse professionali ordinistiche a metterci il resto, mezzo miliardo almeno. Ma nella realtà si tratta poi di usare i fondi, i veicoli equity già di CDP, questo è il punto. E l'idea di fondo è che così li leviamo alla gestione autonoma da parte del CDP, che ha uno statuto per cui per fare quello deve utilizzare le risorse senza mettere mano ai soldi delle Poste italiane, ai soldi delle Poste, non della società Poste, dei depositi postali degli italiani, ecco. E invece così si tenta di dire adesso decide il governo. Però perché questa idea non mi piace per niente, anzi mi preoccupa molto, ma per almeno tre ragioni, diciamo così. La prima nasce dalla definizione stessa che nel testo di legge si fa di questa misura, perché si dice che questo fondo sovrano, vediamo poi, anche perché secondo me è del tutto improprio chiamarlo fondo sovrano, a cosa deve essere volto? Deve essere volto a investire in imprese, leggo, in imprese nazionali ad alto potenziale o che in ragione della rilevanza sistematica già raggiunta possono generare importanti esternalità positive per il paese, riducendo i costi di coordinamento tra gli attori delle filiere coinvolte. Allora, se stiamo parlando di imprese che hanno già rilevanza sistematica, di che stiamo parlando? Dei giganti pubblici? C'è bisogno di un fondo? Ma se sono invece le imprese private, diciamo quelle del quarto capitalismo che tirano, ma quelli non hanno problemi di trovare finanziamenti sul mercato, eh? Allora qual è l'idea? L'idea è quella che con lo Stato poi, io non li vedo gli imprenditori messi in fila in questa definizione a dire voglio i fondi dello Stato, perché i fondi dello Stato significano lo Stato che poi pretende, come se non bastasse la Golden Power che abbiamo esteso infinitamente in questi anni, governo dopo governo, e pretende anche di dire che cosa devi fare o non fare. Questo è il punto, e a me questa cosa, devo dire, non convince. Quindi, prima, nella definizione non riesco a capire davvero qual è il fine. Secondo, ma poi avete un'idea di quanti fondi i governi di qualunque colore in questi ultimi anni analoghi hanno già varato per queste finalità? Una infinità. Oltre a quelli della Cassa Depositi e Prestiti, il fondo strategico a cosa serve? A questo. Il fondo italiano investimenti a cosa serve? A questo. Il fondo rilancio startup, vabbè, almeno quello era per le startup e va bene. Le finanziarie regionali su cosa intervengono? Su questo, per essere chiari. La BEI che cosa finanzia? Questo, per essere chiari. Poi nel settore delle infrastrutture, anche lì c'è il fondo italiano infrastrutturale F2I, e quello c'ha alcuni miliardi di dotazione, e già lì ci sono le casse di previdenza, le fondazioni bancarie. Dopodiché nel Covid è nato il Fondo Nazionale Strategico. Al Fondo Nazionale Strategico la dotazione virtuale era di 44 miliardi di euro. Poi non se ne è saputo più niente. Adesso arriva questo fondo sovrano con un miliardino, per metà messo dai privati, per una finalità che vi ho già detto non mi è chiara. E poi terza obiezione, ma perché chiamarlo fondo sovrano, scusate? Cioè, i fondi sovrani nel mondo, quello della Norvegia viene da l'enorme revenue di fonti fossili offshore, ha una governance blindata rispetto alla politica pro tempore, però deriva da quello. In Cile c'è un fondo sovrano, e da che cosa deriva i proventi? Deriva i proventi dal fatto che il rame di cui Cile è il maggior produttore al mondo, con delle riserve incredibilmente elevate sul totale mondiale, garantisce delle revenues, anche se la pubblicizzazione della maggiore impresa di estrazione del rame in Cile è rimasta in tutti i governi e dai tempi di Allende, perché è ovvio, è una cash cow per i governi, è un po' diminuita l'efficienza dell'impresa naturalmente nazionalizzata e pubblica, quindi è motivo di scandalo in Cile, e questo spiega anche la recente vittoria alla costituente della destra, che dice no, bisogna smontarla questa roba, perché non è possibile che sul rame la nostra grande ricchezza, la nostra maggiore ricchezza, siamo inefficienti ed estraiamo sempre meno e guadagniamo sempre meno. Però anche lì i proventi vengono da quello, per essere chiari. Dopodiché ci sono i fondi sovrani di paesi come il Qatar, e anche quelli da che cosa si alimentano? Si alimentano dalle risorse energetiche.
Invece noi facciamo i fondi a debito, caro Oscar.
Ma noi facciamo i fondi a debito, lo chiamiamo fondo sovrano, ma io veramente non riesco a capire. Sì, tra l'altro, ci dovrebbe essere anche un limite alla fantasia, no?
Perché, sì, ma no, perché l'hanno fatto i francesi, e allora noi non potevamo essere da meno, solo che l'hanno francesi l'hanno fatto con
ci sono anche in Cina i fondi però appunto, quel caso derivano da un enorme surplus fiscale e della bilancia estera, dalle imprese pubbliche che infatti realizzano
adesso fammi commentare il tema. I francesi l'hanno fatto, ma l'hanno fatto con fondi di investimento privati specializzati, cioè non è che hanno raccattato i fondi delle casse previdenziali che non sono capaci di fare quel mestiere.
Ve l'ho detto, a me sembra una cosa, per quanto capisco la voglia di Urso di lasciare un segno, e io non è che su questo quindi non dico di no, però santo Dio, tra tutti quelli che esistono già esistenti con gli stessi soggetti per finalità molto simili, e poi se mi dici che sono le imprese sistemiche, che cioè, ma le imprese sistemiche sono quelle che hanno meno problemi a trovare
fammi dire, Oscar, la definizione del target del fondo è semplicemente esilarante, te lo dico, cioè, sai che faccio questo mestiere,
vabbè,
cioè, come si fa a definire,
ripeto,
per cui
e qui
è una buona cosa che pensino di investire invece che spenderli.
Sì, per carità, però voglio dire, 44 miliardi del fondo nato nel Covid sono spariti, ecco.
Sì,
cioè, non sono spariti, sono l'ennesima quantità di soldi pubblici destinati
a
una roba,
perché non c'è un flusso che alimenta queste cose, come hai detto giustamente tu, quindi non stiamo parlando di un fondo, stiamo parlando di un debito riallocato, e stiamo parlando di un'assenza di un gestore di queste cose che sia indipendente dalla politica.
No, con la volontà di smontare CDP, che è troppo tecnica e indipendente.
Esatto,
il sottinteso è questo, caro Dario Scannapieco.
Il sottinteso è che CDP è troppo indipendente, fare cose per bene, e quindi è il caso di fargli un contrappeso politico. L'importante era chiamare sovrano qualcosa, caro Oscar. Ormai siamo tutti qua, siamo a livello che appiccicano la parola sovrano a qualsiasi cosa passi.
La nazione con 4N e 3Z. E vabbè, d'accordo. Dopodiché, però, lasciatemi anche dire, con mio grande divertimento, due bocciature solenni venute a due misure non esattamente secondarie per le bandierine di questo governo, perché quel report che ha sollevato polemiche terrificanti all'interno del governo, le ha sollevate tra i leghisti e Fratelli d'Italia e i Forza Italioti, il report del servizio bilancio del Senato, una cui versione è apparsa, non è stato reso pubblico, ma è apparsa sulle agenzie e sui social, e che non è che stroncava politicamente, metteva in fila tutte le obiezioni al disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, perché se prima non stabilite i LEP non si capisce quant'è la quantità di somme a occhio sarà tra irrilevante e irrilevantissima per affrontare davvero il problema dei gap nei livelli territoriali diversi di offerta di servizi pubblici nel nostro paese, perché il gap è terrificante, quello territoriale esistente nel nostro paese, tra la Calabria, per dirne una, e la Lombardia. Prima dovete quantificare quello, secondo ci dovete dire dove prendete le risorse poi per finanziarli, da che cosa? Le quote di compartecipazione dei tributi pubblici, ma per favore, perché l'ammontare di risorse necessario per affrontare il problema non si può fare con le quote di compartecipazione dei tributi nazionali, e senza di questo l'effetto è quello di aggravarli i gap. Sono considerazioni elementari, non c'entra niente con la politica. Non vi dico, caro ascoltatore. Zai ha rilasciato un'intervista dicendo: vorrei proprio conoscerlo questo signore servizio parlamentare di bilancio. Come si permettono? La politica decide, non loro. No, quando si tratta di numeri, io difendo il fatto, io vorrei l'equivalente del Congressional Budget Office del Congresso degli Stati Uniti, che fa le pulci a ogni misura di entrata o di spesa che arrivi nel Congresso, e le fa in maniera tecnicamente, avendo risorse a disposizione umane come qualità e come numero enormemente superiori a quelli dei nostri servizi di bilancio di Camera e Senato, ma lo fa rendendo un servizio veramente agli americani e ai congressmen. Ma quello non è una cosa di fronte alla quale la politica deve dire come ti permetti? Perché vuol dire che siamo in una concezione proprietaria delle istituzioni, capite? E questa roba qua sui giornali invece è uscito come il colore della polemica interna. Chi cazzo se ne frega della polemica interna tra i leghisti? Ecco, non è quello il punto. Il punto è che reazioni di questo tipo denudano per l'ennesima volta il fatto che viviamo in un contesto istituzionale e amministrativo preistorico, cazzo! Preistorico di fronte al fatto che non lo vogliamo l'esame ex ante e tantomeno ex post delle misure che promettono senza dire quanto spendono e chi copre. Questo è il punto fondamentale. A furia di far così siamo ridotti in questo paese e devo dirti anno dopo anno da parte dei governi di tutti i colori è peggiorata sempre di più questa situazione di concezione proprietaria che ci mette al rango di poveri sudditi imbecilli, perché poi voi, molti di voi si dividono sulla stessa contesa. È un'idea buona perché è leghista, oppure è un'idea buona perché il nord aspetta. Ho capito, ma se non mi spieghi come cazzo sta in piedi questa idea, come faccio a giudicarla e a capire quanto costa e chi la paga? E dai, e invece no, perché è il colore che prevale. Allora, la Banca d'Italia, in questo caso però la politica ha dovuto tenersi la lingua in bocca, tra i denti, anche se pensa la stessa cosa, la Banca d'Italia in audizione su disegno di legge delega per la riforma fiscale ha detto le stesse cose che abbiamo detto noi, ma non noi perché siamo bravi noi tre, ma che dice qualunque economista che non sia imbarcato sul carro governativo, e cioè che questa delega in assenza di troppe questioni che fanno parte della valutazione di quello che c'è scritto nella delega che promette, non sta in piedi, non sta in piedi, non sta in piedi perché la progressiva centralizzazione di redditi IRPEF, leggi autonomi e professionisti, che fa un altro passo avanti, non solo nell'ultima legge di bilancio ma ne farà un altro in questa legge delega, e che anzi promette un'unica aliquota IRPEF come flat tax come obiettivo. Però come fa a stare in piedi se non ci spieghi qual è la manovra che farai sulle deduzioni e detrazioni dei soggetti IRPEF, sia per capire la progressività residua, sia per capire quanto viene meno di gettito allo Stato e come cazzo lo copri, scusa, perché ancora una volta, come facciamo a capirlo? Dopodiché la Banca d'Italia dice, perché continuate a non capire quello che vi dice tutto il mondo, e cioè che bisogna sgravare il più possibile rispetto all'eccesso di gravame che c'è oggi sui redditi da lavoro da pensione e invece aumentare il prelievo. La Banca d'Italia non pensa che debba diminuire troppo il prelievo, questo lo pensiamo noi liberisti, e dovrebbe diminuire la spesa. Però la spesa per diminuire il prelievo non si può fare a prescindere per un paese così per indebitato. Però la Banca d'Italia dice, perché continuate a non prendere in considerazione l'idea che a quel punto va tassato per sgravare il lavoro, le pensioni, va il reddito da, bisogna aggravare di più invece i consumi e le rendite sul patrimonio. La politica esplode di fronte a questo, però la Banca d'Italia compie il suo dovere a dirlo, per così dire. Ecco,
sì, queste cose ci ripete l'Unione Europea e l'OCSE da 20 anni, cioè spostare l'onere tributario dai fattori produttivi lavoro e capitale, non soltanto lavoro.
Perché se tu mi dici che vuoi fare la flat tax sull'IRPEF, poi mi dici no, l'IVA bisogna abbassarla il più possibile, anzi esentiamo il più possibile tutto ciò che è beni comuni, naturalmente non dici quali sono, e dopodiché mi dici sentite che la Banca d'Italia dice, in un solo esempio della legge delega si capisce qual è una logica che stia in piedi, e quando dite alla società di capitali che col cazzo fate sparire l'IRAP, perché a loro dite sì, la facciamo sparire tanto, tanto per cambiare, per l'ennesima sinfonia sempre a favore dei piccoli, piccolo e bello in Italia, no? Cioè perché quello è il patrimonio elettorale a cui tutti mirano, e qui dico ancora una volta ai professionisti e alle cose eccetera, l'IRAP sparisce, o alle ditte individuali. Alla società di capitali invece facciamo finta che sparisca, ma in realtà il gettito è sostituito da una sovraliquota IRES, e la Banca d'Italia dice, ma io non entro nel merito, che è una beffa come ovvio per la società di capitali, però almeno lì dite che come si fa a finanziarla, anche se poi chiamarla abolizione in quel caso.
Ma Oscar, scusami, le società di capitali sono capitaliste per
ho
definizione,
capito,
quindi.
Però stiamo parlando dell'autonomia differenziata e la riforma fiscale sono i due presupposti per cui questi dicono che stanno cambiando l'Italia. E però basta un po' di analisi per dire, ma non fateci ridere. Questo è il punto di fondo.
Magari la cambiassero l'Italia, questo non è cambiare l'Italia.
Ah no, ma infatti io mica ti dico che non va cambiata.
Città ammuina, caro Oscar. E poi si parla del re nudo.
Una cosa pazzesca, che da una parte dicono di prendere molto sul serio il fatto che si capirà alla fine che noi stiamo introducendo una svolta vera in Italia. E questo è quello che ripete incessantemente Giorgia Meloni. E però quando si tratta di vedere i bastoni su cui stanno iniziando ad appoggiare la loro palafitta, si vede che sono bastoncini di legno che non reggono la loro finalità, che io rispetto, posso capire che c'è chi spera dopo tanti anni di però per sperare bisogna avere delle cose concrete in mano, ecco tutto qui. Magari cambia, magari
però adesso ascolta. Per dire la correttezza, direi Banca d'Italia ha anche detto che invece sulla parte di semplificazione
tutta la parte che riguarda invece l'operato vero della professionalità del vice ministro Leo, cioè tutte le semplificazioni in ognuna delle quattro fasi di interazione tra contribuente e amministrazione tributaria è molto apprezzata. Ma anche questo è quello che abbiamo detto anche noi, perché quello è vero, ma anche perché quella è precisa, è scritta precisamente.
Ma cioè in Banca d'Italia ascoltano il nostro podcast
per perché quella è la parte più precisa, chiaramente e dottrinariamente fondata anche in termini comparativi europei e così via della legge delega. Tutto il resto è un po' così, cioè si capisce che la parte dovuta a Leo, quella tecnica sulle semplificazioni degli adempimenti, sull'abbattimento della mole di sanzioni eccetera eccetera, è fatto bene. La parte che ha voluto la politica è fatta coi piedi,
la parte ideologica non sta in piedi, non ha i numeri, non ha chiarezza, non ha
sostenibilità,
e non si parla del modello di welfare, che è l'altro tema che ha detto Banca d'Italia. Esattamente, ha detto: siate chiari sul modello di welfare che avete. Bene, non si può promettere taglio delle tasse ma aumentare il welfare. È una cosa che in situazioni di pressione fiscale altissima come la nostra e di debito pubblico enorme, è populismo. Adesso diciamoci le cose come stanno, è puro populismo.
E la stessa cosa riguarda, purtroppo, grande solidarietà da parte mia, di Carlo Alberto, di Renato, a chi è colpito in questi giorni, in queste ore, continua a essere colpito in Romagna e in Emilia dall'effetto disastroso dell'esondazione di oltre 24 corsi d'acqua sotto il tamboreggiare delle piogge che hanno rimesso in pari tutto quello che non pioveva da mesi e mesi e mesi. Ma però quando uno guarda, in questo caso fatto molto bene secondo me, solo 24 ore, perché tutti i giornali hanno fatto ci sono più di 8 miliardi stanziati e non utilizzati a questo fine, cioè l'intervento per la preservazione dell'equilibrio e della stabilità idrogeologica nel nostro paese, no? No, il problema è che nei soli anni 2019-2023 i miliardi a vario titolo tra Presidenza del Consiglio e i diversi ministeri a questo fine, i fondi europei eccetera eccetera, tra il 2019 e il 2023 sono più di 21 miliardi, più di 21 miliardi dispersi in mille rivoli, e questi mille rivoli poi rimangono, come sempre, come avviene sul PNRR, come avviene sulla programmazione ordinaria dei fondi europei, sono autobloccati, si autobloccano, perché questo sistema istituzionale e politico italiano è costruito sui poteri interdittivi, non è costruito sullo spirito realizzativo, e resta così. 21 miliardi in soli 4 anni, lasciamo perdere il 2016 la struttura di missione a Palazzo Chigi guidata dall'ottimo tecnico Erasmo D'Angelo, smontata dal governo Conte, quella, ok, ma voi capite bene che in questo paese è sempre convinto che ci vuole più spesa pubblica. Se ci sono stati 21 miliardi stanziati e dispersi e si è visto poco o niente poi di realizzato, che cazzo di senso ha poi fare le polemiche tra governo, regioni, comuni contro comuni eccetera eccetera, che avete letto in questi giorni? Cioè, il problema di fondo e la drammatica incapacità realizzativa della macchina pubblica italiana e della politica che la presiede, perché il conflitto tribale vuole che tu un progetto a te, se tu sei di un colore politico diverso, te lo blocco, e viceversa. Questo è il punto vero. In scala è lo stesso tipo di polemica che c'è stata tra la regione Emilia Romagna e il sindaco di Ferrara per il concerto di Springsteen, tale quale. Ma questo è lo spirito italiano, però su questo noi preferiamo il colore della polemica quotidiana, però sbloccare questa paralisi tragica che imporrebbe una seria, vera riforma costituzionale, perché non si può continuare col titolo quinto così com'è, scusate, ma è una seria riforma della pubblica amministrazione, mi spiace per Brunetta, è convinto di averla fatta, ma insomma non è così, e allora noi continueremo a pensare e a dividerci a quel punto tra chi dice è colpa dell'emergenza climatica, no, non è colpa dell'emergenza climatica, ma qui il problema è che i problemi sono noti da decenni in Italia, dal punto di vista idrogeologico, però anche se abbiamo i miliardi, li stanziamo e non diventano niente, capite che il problema è quest'ultimo, almeno per me. Pausa, diamo uno sguardo all'estero. Da una parte trionfale il giro di Zelensky in Europa, dall'altra segnali sul campo che aver dato, sia pure in numero limitatissimo, sistemi più avanzati di difesa aerea all'Ucraina era la cosa giusta, era da fare in numeri maggiori se solo l'Europa ne avesse di più di batterie da dare, ma l'Europa ne ha pochissime di batterie avanzate, però sono segni confortanti. Anche il registro aperto dal Consiglio d'Europa per i danni all'Ucraina da utilizzare poi nei processi da fare a Putin e ai putiniani è un altro grande passo in avanti. Molti pensano che il Consiglio d'Europa non serva a niente, io stesso me lo chiedo spesso, ma insomma in questo caso è una cosa che per esempio l'Unione Europea non ha fatta, e forse è meglio che lo faccia il Consiglio Europeo. Il Consiglio d'Europa, perché lì sono 47 paesi e non 27, quindi è ancora più ampia il significato di questa cosa qua. Dall'altra, attenzione, abbiamo parlato di Cina, la Cina ha tenuto un vertice con 5 paesi ex sovietici dell'Asia centrale che sono del tutto interessati a rafforzare l'unione con la Cina, che da una parte è la dimostrazione della debolezza oramai incredibile di Putin sul vecchio sistema che lui continua a considerare punto di riferimento, cioè quello sovietico, e dal fatto che la Cina, come vedete, poi gli aiuti militari non li dà, sostiene con l'export la Russia, e come? In cambio però si prende pezzi di influenza diretta nell'area che Mosca considera tradizionalmente sua, e questo è un altro aspetto non del tutto secondario. Dall'altra parte il G7, durissimo nei suoi comunicati sulla guerra in Ucraina, durissimo nel dire vi dovete ritirare, cioè G7, durissimo con un errore incredibile secondo me di Biden, che deve ricorrere negli Stati Uniti alla fine del G7 giapponese e fa saltare questa cosa a cui sarebbe meglio guardare tutti con grande attenzione invece, che il cosiddetto Quad, il quadrangolare di sicurezza asiatico, che oramai collega direttamente appunto 4 paesi, gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia e l'India, che noi dovremmo coinvolgere sempre più nel containment anticinese, e l'India è interessata, l'India di Modi, a farlo, perché i cinesi ormai sono troppo attivi nello stesso oceano indiano, e invece Biden l'ha fatta saltare. Perché? Perché deve tornare a Washington per via del fatto che ormai mancano pochi giorni al fatto che il Congresso non autorizza l'aumento del debito pubblico americano, e questo implica per l'amministrazione pubblica americana a livello federale ma anche a livelli statali i blocchi degli stipendi e così via. Peccato, perché questo quadro internazionale è un quadro internazionale che pretende di dare priorità a queste cose, secondo me. E però purtroppo è avvenuto questo. E però, al di là di questa vicenda che riguarda il quadro asiatico, il quadro generale di Putin è di una debolezza crescente. Non mollerà, però di una debolezza crescente nei rapporti con gli stati vassalli che oramai guardano la Cina, nel fatto di dipendere dalle importazioni cinesi e nel fatto di la stessa frequenza con cui Prigozhin ogni giorno picchia duro su Mosca senza che se ne vedano le reazioni, e la testimonianza di un indebolimento generale che sono convinto Putin, anche chiuso nella sua bolla, non poteva avere minimamente previsto. E su questo bisogna solo insistere e continuare. Mi dispiace per i pacifisti italiani, ma bisogna insistere e continuare. E io su questo volevo chiudere con un'ultima considerazione, su cui poi chiedo ai miei due compari come la pensano, perché nelle classi dirigenti italiane, che sono state un po' il filo rosso di questa puntata, che continuano a non capire su cosa bisogna intervenire nel nostro paese, ci metto anche la prova però che stanno dando Azione e Italia Viva, perché se c'era una speranza, io sono tra quelli che sperano che ci sia un giorno o l'altro un'offerta che i miei italiani che continuano a astenersi in maniera crescente anche nelle ultime amministrative, non vedono in questa destra e in questa sinistra, bisogna coltivarla con serietà, la strada, diciamo così, liberal democratica riformatrice. E a me sembra che le polemiche di questi giorni siano del tutto aliene dal far credere agli italiani che si astengano che valga la pena di considerarla una cosa irriducibilmente diversa e seria rispetto a quello che offrono questa destra e questa sinistra. Però io voglio fermarmi qua perché non voglio alimentare le polemiche, la mia è solo amarezza personale perché non condivido nulla di queste polemiche e spero che cessino, ma al di là di questo ragionevolmente so che sono arrivate a un punto tale che hanno fatto una strage della loro credibilità. Ecco, questo è quello che penso io e mi dispiace perché, ripeto, non sarà un caso che poi alla fine ho letto con grande piacere un fustigatore negli anni 22-25 del fatto che le classi dirigenti italiane continuavano a non capire cosa stava succedendo e la tragedia sarebbe stata poi per gli italiani. Ecco, io la penso allo stesso modo, anche se non c'è il fascismo dietro l'angolo, però il giudizio sulle classi dirigenti italiane di Piero Gobetti era un giudizio che mi sembra così fondato che ancora un secolo dopo regge pienamente. Poi magari i miei due compari la pensano diversamente.
No, Oscar, invece io sono contento che si vada a redazione, perché francamente impostare la nascita di un'alternativa politica sulla base di un modello leaderistico, scusami, era proprio incompatibile con la base culturale stessa. Quindi per me che si liberino, si tolgano dal campo e dal tavolo posizioni leaderistiche scandale venia, volevo dirlo in italiano ma è venuto in latino, ma alla fine se questa forma di igiene del leaderismo deve essere applicata, meglio che venga applicata adesso e che scombri il campo, quindi che poi emergano le istanze che ci sono per una seria impostazione anche di governance. Scusami Oscar, lo sai che ci tengo a quello, di metodo, di processi, di modello organizzativo.
No, ma è sempre più evidente che servono forme partito radicalmente diverse.
Oscar, però quando mi è capitato di parlare del tema, sembrava che dicessi delle cose da marziano, in realtà invece, tutta onestà intellettuale devo dire che quello è il punto di partenza corretto, soprattutto se l'orizzonte è un orizzonte europeo, come è giusto che sia, e allora l'Europa quelle regole le ha date con chiarezza, e ignorarle o addirittura negarle secondo me è una contraddizione radicale rispetto al sistema di valori. Quindi che finisca questa lotta fratricida nel sangue politico, si intende, quando saranno caduti tutti i combattenti si potrà ricostruire.
Va bene Renato, credo che si voglia astenere perché non sono facendo.
No, perché mi devo astenere assolutamente, non, è da tempo che sai che non mi astengo neanche su queste cose sulle quali magari ho un po' meno esperienza, però ho la mia da dire. Allora, il problema più grosso che io vedo è che uno delle cose che abbiamo detto negli ultimi anni è che la politica non riusciva più a portare dentro persone con una certa competenza della società civile. Allora, per portare dentro delle persone competenti della società civile è evidente che ci vuole un tipo di governance, un tipo di gestione del sistema partito che è lontano mille miglia dal capo che dice taci tu che non capisci niente e fai quello che dico io, perché naturalmente questo lo può accettare una persona che entra in politica per cercare di portare a casa qualcosa, una persona che ha già una sua storia,
no,
una sua
capacità di adattamento, che teme di averlo da rimettere se fa quel passo dell'impegno e così.
Esatto, e per il quale magari fare un passo verso l'impegno in politica significa avere una situazione peggiore di quella di prima, è evidente che
così certo
si allontana alla velocità della luce. Cioè, questo è il problema più grosso che io ho visto nel comportamento, soprattutto direi di Carlo Calenda all'interno della coalizione fra Calenda e Matteo Renzi, che io continuo a dire probabilmente non è la persona più simpatica del mondo, ma dal punto di vista politico è sicuramente una persona capace.
Va bene, io non entro in questo tipo di giudizi, però avete dato due osservazioni che sono più spesse e pesanti della mia, che sono un'amarezza personale, ma in realtà condivido quello che dite. Allora, Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e che ci avete dato più di 3 milioni di ragioni per continuare, perché insomma, 3 milioni di download, li ho aperto e qui finisco. Grazie a voi e grazie poi naturalmente ai miei due luminosi professori, perché li considero entrambi professori. No,
il professore è uno.
Io ti considero, sarò libero di considerare professore anche te, ecco.
Sì,
è quello che vale, mica ti certifico.
Professore di springsteenismo al limite.
Ma andiamolo, vedete la modestia di Carlo Alberto Di Renato, è un ulteriore premio e garanzia del loro valore. Grazie a tutti voi in ascolto, appuntamento al 56esimo episodio.
Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli, in collaborazione con mdeaudio.com. Post produzione di Daniele Adamo. Per la pubblicità scrivete a info@donchisciottepodcast.it. Sigla e musica originale incisa dalla famiglia Bonfiglio. L'autore è Michele Novaro. Copertina di Simone Angelo Ferri. E non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio, mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.